Proviamo a fare alcune osservazioni sulla vita familiare, come suggerisce la liturgia, appunto. Però scavalcando i problemi complessi dei testi, che come avete sentito sono di natura molto diversa, no? C'è un testo sapienziale, poi c'è un testo parenetico, esortativo di Paolo ai cristiani, e poi c'è un testo addirittura di un midrash, cioè di una ricostruzione un po' fiabesca per alcuni versi dei Vangeli dell'infanzia. Quindi sono testi che bisognerebbe trattare con strumenti diversi uno dall'altro. Però vi invito appunto, ma è interessante questa possibilità, vi invito per alcuni versi a guardare i testi, ma contemporaneamente guardare la nostra vita. Cioè la parola di Dio circola tra questi testi e la nostra vita, quindi uno può partire o dai testi e spiegare questo testo, è stato scritto, vuol dire, o può partire dall'esperienza. Evidentemente una lettura dell'esperienza che è già molto interpretata, pilotata, è già di un predicatore, è già una osservazione cristiana dell'esperienza, è all'interno comunque di una consapevolezza dei testi. Ecco, dico per avvisare la partenza, che uno dice dove si va. Allora, alcune osservazioni libere sulla vita familiare. Innanzitutto il libro del Siracide, Ben Shira, il figlio di Shira, il saggio, che butta lì alcuni consigli. Avete visto come richiama soprattutto quell'atteggiamento disgraziato dei figli che non aiutano i genitori in difficoltà. Però grosso modo questo tipo di consiglio va sul tema del comandamento, onora il padre e la madre. E in particolare l'insistenza è sul tema della riconoscenza, siate riconoscenti verso i vostri genitori. Vogliamo fermarci un momentino qui, lasciando lavorare questo richiamo sapienziale sull'esperienza. La riconoscenza ai genitori, che non è solo un buon sentimento, no, che qualche buon figlio ha, ma è una struttura, Non so se vi spiego, è una legge. Cioè fuori di questa struttura si smette di essere uomini, e questo è il problema, non è un buon sentimento. È addirittura l'opera decisiva del riconoscimento. Cioè uno non può riconoscersi come uomo se non riconoscendo di avere un padre e una madre. E questo lo si può appunto osservare nell'esperienza da vari punti di vista. Per esempio, solo riconoscendo i genitori io riconosco che la mia vita è preceduta da una grazia. Perché posso aver fede nella vita, secondo voi? Come si fa a aver fede? Si può aver fede soltanto, dice la parola stessa, no? Soltanto se uno ti fa un regalo. Si ha fede in qualcuno che ti dà qualcosa di buono, evidentemente, si ha fiducia. La possibilità che la nostra vita sia vissuta con fede è data dal fatto di avere dei genitori. I genitori sono l'incarnazione del fatto che la mia vita è preceduta da qualcuno. Un gesto d'amore precede e fonda tutto e iscrive nella carne un debito fondatore e fa della mia carne una carne riconoscente, filiale. Quando uno smette di essere figlio, non è più uomo, appunto. Incomincia a fare l'onnipotente, lo stupido, il prepotente, appunto. Non riconosce più di venire da un altro. Noi sappiamo che oggi la nostra civiltà, per dire come questi discorsi sarebbero nel cuore del dibattito civile, politico, culturale, scolastico, familiare, invece un tubo, li lasciamo al predichino della Santa Famiglia. Con la crisi appunto che noi abbiamo in questo tipo di civiltà, abbiamo una grande crisi e un grande bisogno della gratuità. È una civiltà questa della tecnica, del dominio, del progetto organizzativo. Ciò che manca di più, ed è questo che ci rende così asfittici, così angosciati, così poco respiranti, è la mancanza di gratuità. E la maniera, vedete, di parlare di Dio appunto è la grazia, il disinteresse. Quando c'è qualcosa di gratuito in questa civiltà scava un buco dentro la logica della civiltà. E io credo che c'è molta corrispondenza tra la crisi familiare e la crisi della gratuità. E comunque di sicuro la famiglia è la grande elaborazione, il grande laboratorio della grazia. In questo senso tutte le questioni sessuali che noi stiamo sviluppando in termini di far quello che ci pare, di liberazione sessuale, stupidamente, in realtà non capiamo che nella questione sessuale sono in gioco le grandi questioni antropologiche, appunto. Questa è una. Certo che possiamo procurarci i figli quando vogliamo o del colore che vogliamo, dice la tecnica. O chi vuole si fa un figlio perché ne ha bisogno, ma si perdono le fonti del senso. Allora riconoscere i genitori e riconoscere la precedenza della grazia. Secondo esempio che tiro fuori dal Siracide, siate riconoscenti verso i genitori. Riconoscere i genitori vuol dire riconoscerli, perché c'è anche il pericolo di non riconoscerli. Capito? Uno è andato a studiare inglese, torna, non sa più parlare con suo padre e sua madre. Riconoscere proprio nel senso di avere una lingua in comune. Perché è importante? Non perché la mamma e il papà poverini si aspettino che tu parli un po' di più. Andiamo dallo psicologo. Perché parli un po' poco con i genitori? Sì, c'è anche quel problema lì, ma ce n'è uno più radicale, che è il fatto che la storia umana è possibile solo se le generazioni si legano. Se c'è una trasmissione culturale generazionale, c'è storia. E anche qui il mistero familiare è la catena fondamentale della trasmissione delle generazioni. Siamo tutti figli e siamo tutti padri e madri. E il fatto che ci siano i nonni, i genitori, i nipoti e che si crei la generazione, questa è la vicenda umana. Ma resta umana soltanto se c'è un processo di trasmissione, di parola, di riconoscimento, di cultura che si trasmette, che si trasforma, certo, ma si può trasformare solo se si trasmette. Se venisse Ben Shira in questa società, altro problema di grande crisi, la crisi della trasmissione, non riusciamo più a trasmettere. Le nuove generazioni si riferiscono ad altro, è difficile trasmettere i valori, noi diciamo, ma è difficile addirittura avere la lingua comune. Questo è uno dei grandi problemi di queste società complesse e frantumate. Sono società che spezzettano, appunto, e rendono impossibile la trasmissione. Noi lo vediamo per il cristianesimo, ma io credo lo vede chiunque. È difficile tenere in piedi le scuole, perché non si ha niente da trasmettere. È difficile in famiglia educare, perché appunto la trasmissione è in crisi. E ditemi voi se non dovrebbero essere questi i discorsi sulla scuola, prima di scuola libera, scuola privata. Bisognerebbe vedere qual è la scuola che trasmette qualcosa, per esempio. E ancora, riconoscenza ai genitori vuol dire soccorrerli quando sono deboli. Quando muoiono i genitori, una delle cose che ti fa male, sai, i sensi di colpa che tornano, perché noi facciamo sempre così, no? Capiamo dopo di aver sbagliato, intanto sbagliamo volentieri perché ci fa comodo, poi ci fa comodo avere i sensi di colpa. Nei vari sensi di colpa, uno dei più forti è quello di dire: ma pensa che io non ho capito che i miei genitori erano diventati deboli. Li ho sempre sfruttati alla fine, io ho sempre preteso di fare il bambino, sono sempre andato a prendere da mia madre, da mio papà. Non ho mai considerato, sono sempre stato appunto il bambino. Il bambino crede sempre che i suoi genitori sono onnipotenti. Dopo, quando incomincia a capirlo, magari gli fa comodo di credere che sono così, perché se sono deboli allora diventano pesanti. Ma il passaggio appunto dalla dipendenza dei genitori al riconoscimento fraterno della loro fragilità, o se volete le stagioni della vita per cui per un po' siamo bambini, poi adulti grandi e poi torniamo bambini. Il riconoscimento di questa circolarità in cui tutti facciamo un po' per uno, prima il bambino, poi l'adulto, poi il vecchio, tutti per uno. Anche qui è solo una circolarità che tiene in piedi la ruota. Se uno sfrutta il vantaggio di aver sempre dei genitori anche quando non hanno più l'energia di generare, la ruota si ferma, no? E se Ben Shira girasse nelle nostre città e vedesse la condizione degli anziani, anche interessante per alcuni versi, per essere tragici, condizione dell'anziano oggi, per molti anche fortunata, però vedete come si moltiplica la solitudine e anche in molti casi l'emarginazione dalla condizione anziana, perché i figli hanno inventato giustamente questo tipo di vita a due, lontani, perché devono essere liberi dai genitori, ovvio. Dopo si creano tutti gli ingorghi, evidentemente, quando ci sono i bambini, servono per un po', poi quando bisogna tenere i bambini, i genitori ammalati, è un casino, perché anche queste sono questioni di cui bisognerebbe discutere parlando della Santa Famiglia. Passiamo alla seconda lettura, quella per intenderci di Paolo ai Colossesi. Fratelli, rivestitevi, se siete cristiani, dice, come eletti e santi, amati da Dio, rivestitevi, sentite l'elenco, di sentimenti, di misericordia. No, noi ne faremo un altro, rivestiti di bellezza, rivestiti di forza, di giovinezza, hai capito, di successo, di affermazione, di palanche. Invece l'elenco è strano, appunto, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Poi non c'erano più parole, evidentemente, però la linea è tutta quella lì. C'è la riconoscenza familiare, che va nelle linee dei genitori figli, ma anche tra coniugi e anche tra fratelli. La riconoscenza familiare si manifesta soprattutto nella misericordia, nel perdono, nella sopportazione, nella pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno, eccetera. Certo, è fuori moda un discorso così. Quando osano i matrimoni dire: guardate che la virtù più forte che vi terrà insieme è la sopportazione, si scandalizzano perché la sopportazione è schifosa, ci vuole entusiasmo, no sopportazione. Come se la sopportazione non fosse l'atteggiamento più dolce, più forte, più profondo, più fedele, più sicuro, più buono appunto. Cosa vuol dire questo accento cristiano sulla compassione nella vita familiare? Vuol dire tante cose, immediatamente viene in mente subito, vuol dire proprio che siamo un po' pesanti, cioè detto più profondamente, vuol dire che noi restiamo uomini solo se qualcuno accetta di sopportarci, solo se qualcuno ci riconosce come uomini, nonostante quel che siamo, per quel che siamo. Se qualcuno ci porta, noi siamo uomini. E quindi il discorso detto dall'altra parte: tu puoi tenere uno uomo, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori, il nonno, il bambino, cioè li puoi considerare uomini, familiari tuoi, soltanto se li sopporti, perché sono un peso, sono pesanti. Cosa ti devo dire? Siamo pesanti gli uni per gli altri. Certo, abbiamo anche delle belle qualità, ma siamo soprattutto da sopportare. L'altro appunto occupa spazio, dobbiamo fargli spazio, questa è la pazienza. L'altro ti fa anche male e bisogna continuamente volergli bene, quindi perdonargli. L'altro delude anche e bisogna invece continuare a stimarlo, a credergli. Questo è il sopportare, il perdonare, e pazientare. Come il Signore ha perdonato a voi. Certo, se ci mettiamo sul piano di dire io ti misuro, ma se mi metto sul piano di uno che non mi ha misurato al punto da, allora non posso misurare l'altro. Mi devo misurare su ciò che un altro ha fatto per me, questa è la fede. Come il Signore ha perdonato voi. Il nostro Dio è paziente, Cristo in croce è paziente, non tanto perché soffre, ma perché fa l'uomo fino a quel punto lì, o se volete, perché è capace appunto di essere così magnanimo, condiscendente, paziente con l'uomo. E la lettura, poi andate a cercarla, questa lettura interessante. Sai, per dire come Cristo, come il Signore vi ha perdonato, eccetera, tu lo dici così, ma non è una cosa che effettivamente lavora. Allora questo riferimento a Cristo è nutrito dalla vita nella comunità, esattamente dalla messa, dall'Eucaristia. Aspetta che il testo dice. La parola di Cristo dimori tra voi con abbondanza, ammaestratevi, ammonitevi con ogni pazienza, come stiamo facendo adesso, cantando a Dio di cuore, con gratitudine, salmi, inni, cantici spirituali. E tutto quello che fate, fatelo nell'Eucaristia, rendendo grazie a Dio Padre. Cioè, come a dire, soltanto leggendo il Vangelo, ascoltando il Vangelo, celebrando l'Eucaristia, cantando con i fratelli, grazie a Dio in Cristo, il perdono di Cristo diventa un mio sentimento. E la famiglia no, cristiana non va a messa, cosa vuoi che sia paziente? Direbbe appunto detto i soldoni clericali, discorso. O se le messe sono quelle robe lì, cosa volete che ci servano poi per la pazienza che serve in famiglia? O viceversa, se c'è tutta quell'impazienza lì in famiglia, cosa volete che capiamo del Cristo paziente crocifisso o dell'Eucaristia? E ultimo di corsa, il Vangelo. La storia appunto, che è chiaramente una storia costruita sulle scritture, perché si avverassero le scritture, Gesù viene fatto andare in Egitto e tornare dall'Egitto, no? La fuga in Egitto, i sogni di Giuseppe, eccetera, appunto avviene nel sogno. Comunque su questi testi abbastanza fiabeschi, i quali contengono però tutta la teologia cristiana. Ci sarebbero tantissimo da dire, per esempio, altro che famiglia unita, serena, dolce, felice, come le prediche dicono, ma perché non si leggono i Vangeli? Perché si va a tirar fuori sulla Santa Famiglia, sulla Madonna, un sacco di storie di qua e di là, non ci si fida dei Vangeli? Perché? Si ha paura. Perché non si ha fede, ve lo dico io il perché, non si ha fede. Perché riteniamo che le storie difficili come le nostre non possono stare nei Vangeli. Perché non crediamo che la nostra carne così sgabolata possa essere divina. E perciò andiamo a inventare le storielle magiche soprannaturali. Voi leggete i Vangeli, io non so se sono, certo, di sicuro sono condizionato, perché ciascuno di noi lo è, ma io vi sfido a vedere se in questa famiglia non ci sono tanti problemi, ma tanti però. Per esempio il fatto che tra Maria, Giuseppe e Gesù sembrano tre persone dove ognuno va per conto suo. Sono tre destini. Giuseppe gli fa fare, poi sparisce, appunto ha tutto un suo compito. Maria ha un suo mondo che addirittura butta all'aria tutti gli accordi con Giuseppe, comunque ha tutto il suo mondo. E Gesù sappiamo bene quali problemi ha a riconoscersi nella sua famiglia, no? E alla fine comunque si stacca dalla famiglia. Quindi è una famiglia molto complessa. E poi piena di difficoltà, appunto, la fuga in Egitto è uno, sono stati emigrati, se vogliamo tradurre appunto il raccontino in termini concreti. Non hanno trovato dove far nascere, hanno avuto difficoltà economiche, quindi difficoltà di capirsi, eccetera. C'è una storia proprio di quelle sgabolate come sono le nostre. Vista però, addirittura come il racconto dell'Esodo. Ah... Vista come un'epopea, appunto. Sullo sfondo dell'Esodo, che è il paradigma di tutte le schiavitù, di tutte le liberazioni, di tutta l'organizzazione delle leggi al Sinai, ricordate appunto la strutturazione della famiglia, eccetera. Dare e patire per imparare a aver fiducia nella parola di Dio, nella sua promessa. La famiglia è così? La famiglia... nasce in Egitto schiava di mille cose, è chiamata a liberarsi attraverso l'assunzione delle regole della reciprocità, della famiglia appunto, della città, della cultura, dei legami, dei conflitti, delle morti, dal dolore, dalla solidarietà, per imparare a aver fede, entrare nella terra promessa. Questa è la lettura del Vangelo di questa famiglia, non è appunto una famiglia magica. Fermiamoci qui, ma mi pare, al di là appunto da condividere le sottolineature o le letture che si fanno, mi pare che comunque le direzioni indicate siano interessanti. Insomma, vedete come a lavorare cristianamente sulla nostra esperienza, a ragionare con fede sulla nostra vita e a portare la vita in questi riti, in queste parole. Vedete come queste feste, questi testi vecchi, che vengono per lo più subiti come estranei, no? come non parlanti, in realtà diventano pieni di parole che danno la vita. E come d'altra parte la nostra vita diventa piena di sapienza e di parola di Dio. Ma è così che avviene l'incarnazione. E questo poi il senso del giochettino del in realtà. Che se noi lasciamo la statuina al canto natalizio, al bel clima della notte di Natale, poi svanisce come tutti quei giocherelli che facciamo sentimentali per tenerci su un momentino. Ma in realtà qui c'è la rivelazione esplosiva della verità della vita, della verità divina della vita.